Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giovanna Amore leggono La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Anguilla, ritornato dall'America al suo paese, alloggia in piazza all'albergo dell'Angelo. Incontra il suo amico Nuto, sposato, che ha abbandonato il suo clarino per continuare il lavoro di suo padre, il falegname. Nel rivisitare i luoghi della sua infanzia, Anguilla risente quell'odore di tante vendemmie e fienagioni e sfogliature, tanti sapori e tante voglie che non sapeva più d'avere addosso. Nel paese più nessuno si ricorda di lui, più nessuno si ricorda che è stato servitore e bastardo. Sanno che ha soldi e si chiedono se sia venuto a comprare l'uva o altro. Gli offrono cascine e lui ascolta. E non tutti sanno che se ne intende. A lui piace andare nei beni, attraversare un'aia, visitare una stalla, bere un bicchiere. Il giorno che Anguilla torna a Gaminella, la trova che è occupata da un nuovo coltivatore, il Valino, che lavora come mezzadro alle dipendenze di una nobile. Il Valino ha un figlio, Cinto, di circa 10 anni, zoppo e rachitico.
Arrivai sotto il fico, davanti all'aia, e rividi il sentiero tra i due rialti erbosi. Sentì il cane di sopra scorrere lungo il filo di ferro. Quando spostai la testa dagli scalini, il cane impazzì. Si buttò in piedi, ululava, si strozzava. Seguitai a salire e vidi il portico, il tronco del fico, un rastrello appoggiato all'uscio, la stessa macchia verderame alla spalliera del muro. Su una ruota per terra era seduto un ragazzo in camicino e calzoni strappati, una sola bretella, e teneva una gamba divaricata, scostata in modo innaturale. Sull'uscio era comparsa una donna, due donne, sottane nere, una decrepita e storta, una più giovane e ossuta. Mi guardavano. Entrai nell'aia. Dissi che io su quell'aia c'ero stato bambino. Chiesi se il pozzo era sempre là dietro. La vecchia seduta adesso sulla soglia borbottò inquieta. L'altra si chinò e raccolse il rastrello caduto davanti all'uscio. Poi gridò al ragazzo di guardare dalla riva se vedeva il pa. Allora dissi che non ce n'era bisogno. Passavo là sotto e mi era venuta voglia di rivedere la casa dove ero cresciuto. Ma conoscevo tutti i beni, la riva fino al noce, e potevo girarli da solo, trovarci uno. Poi chiesi: «E cos'ha questo ragazzo? È caduto su una zappa?» Le due donne guardarono da me a lui, che si mise a ridere. Rideva senza far voce e serrò subito gli occhi. «Conoscevo questo gioco anch'io», dissi. «Cos'hai? Come ti chiami?» Mi rispose la magra cognata. Disse che il medico aveva guardato la gamba di Cinto quell'anno che era morta Mentina quando stavano ancora all'orto.
Il ragazzo ascolta attentamente, alle mascelle sporgenti e i denti radi. Anguilla dice alle donne che va a cercare il Valino. Cinto lo segue zoppicando. Ricorda di avere tanto girato e giocato, di lì alla strada, di essere sceso nella riva a cercare le noci o le mele cadute, aver passato pomeriggi interi con la capra e con le ragazze su quell'erba, avere aspettato nelle giornate d'inverno un po' di sereno. Se a 13 anni non fosse andato con il padrino a Cossano, forse adesso avrebbe fatto la vita di stenti e di povertà del Valino, o di Cinto.
Ma adesso capivo la faccia scura del Valino che lavorava, lavorava, e ancora doveva spartire. Se ne vedevano i frutti, quelle donne inferocite, quel ragazzo storpio. Chiesi a Cinto se i noccioli li aveva ancora conosciuti. piantato sul piede sano, mi guardò incredulo e mi disse che in fondo alla riva ce n'era ancora qualche pianta. Adesso Cinto mi veniva dietro interessato. Lo portai fino in fondo alla vigna. Non riconobbi più i filari. Gli chiesi chi aveva fatto il trapianto. Lui cianciava, si dava importanza, mi disse che la madama della villa era venuta solo ieri a raccogliere i pomodori. «Ve ne ha lasciati?» chiesi. «Noi li avevamo già raccolti», mi disse. Dove eravamo, dietro la vigna, c'era ancora dell'erba. La conca fresca della capra e la collina continuava sul nostro capo. Era strano come tutto fosse cambiato, eppure uguale. Nemmeno una vite era rimasta delle vecchie, nemmeno una bestia. Adesso i prati erano stoppie e le stoppie filari. La gente era passata, cresciuta, morta. Le radici franate, travolte in belbo. Eppure, a guardarsi intorno, il grosso fianco di Gaminella, le stradette lontane sulle colline del Salto, le aie, i pozzi, le voci, le zappe, tutto era sempre uguale. Tutto aveva quell'odore, quel gusto, quel colore d'allora.
Anguilla ricorda le volte che ha avuto i geloni, le croste sulle ginocchia, le labbra spaccate, che indossava gli zoccoli solo d'inverno, e la mamma Virgilia quando strappava la pelle ai conigli dopo averli sventrati. Al casotto Gaminella ora Anguilla ci passa spesso, e sul sentiero c'è sempre Cinto che lo aspetta. Si appoggia al muretto con la gamba divaricata per ascoltare i ricordi di quando lui era ragazzo.
Cinto si trovava sovente al ponte perché gli avevo regalato degli ami e del filo di lenza e gli raccontavo come si pesca in alto mare e si tira i gabbiani. Di qui non si vedevano né Sangrato né il paese. Ma sulle grandi schiene di Gaminella e del Salto, sulle colline più lontane, oltre Canelli, c'erano dei ciuffi scuri di piante, dei canneti, delle macchie, sempre gli stessi, che somigliavano a quelli del cavaliere. Da ragazzo fin lassù non c'ero mai potuto salire. Da giovane lavoravo e mi accontentavo delle fiere e dei balli. Adesso, senza decidermi, rimuginavo che doveva esserci qualcosa lassù, sui pianori, dietro le canne e le ultime cascine sperdute. Che cosa poteva esserci? Lassù era incolto e bruciato dal sole. «Li hanno fatti quest'anno i falò?» chiesi a Cinto. «Noi li facevamo sempre. La notte di San Giovanni tutta la collina era accesa». «Poca roba», disse lui. «Lo fanno grosso alla stazione, ma di qui non si vede. Il Piola dice che una volta ci bruciavano delle fascine». Il Piola era il suo Nuto, un ragazzotto lungo e svelto. Avevo visto Cinto corregli dietro nel belbo, zoppicando. «Chissà perché mai, dissi, si fanno questi fuochi». Cinto stava a sentire. «Ai miei tempi, dissi, i vecchi dicevano che fa piovere». «Tuo padre l'ha fatto il falò? Ci sarebbe bisogno di pioggia quest'anno». «Dappertutto accendono i falò». «Si vede che fa bene le campagne», disse Cinto. «Le ingrassa». Mi sembrò di essere un altro. Parlavo con lui come Nuto aveva fatto con me. «Ma allora com'è che lo si accende sempre fuori dai coltivi?» dissi. «L'indomani trovi il letto del falò sulle strade, per le rive, nei gerbidi». «Non si può mica bruciare la vigna», disse lui ridendo. «Sì, ma invece il letame lo metti nel buono». Questi discorsi non finivano mai.
Anguilla descrive a Cinto la vita che si svolge nel porto di Genova. Racconta come si fanno i carichi e la voce delle sirene delle navi, i tatuaggi dei marinai e quanti giorni si sta in mare. Il ragazzo lo ascolta. Anguilla pensa che con la sua gamba Cinto sarà sempre un morto di fame in campagna. Non potrà mai lavorare come contadino o portare le ceste. Non andrà neanche soldato e così non vedrà la città. Gli parla della sirena dei bastimenti e il cinto gli chiede se la sirena è simile a quella che si sentiva durante la guerra e di notte uscivano tutti per la paura dei bombardamenti.
Nuto, quando gli dissi quel che raccontavo al ragazzo, sporse il labbro come per imboccare il clarino e scosse il capo con forza. «Fai male», mi disse. «Fai male. Cosa gli metti delle voglie? Tanto, se le cose non cambiano, sarà sempre un disgraziato. Che almeno sappia quel che perde. Cosa vuoi che se ne faccia? Quando abbia visto che nel mondo c'è chi sta meglio e chi sta peggio, che cosa gli frutta? Se è capace di capirlo, basta che guardi suo padre. Basta che vada in piazza la domenica. Sugli scalini della chiesa c'è sempre uno che chiede, zoppo come lui. E dentro ci sono i banchi per i ricchi con il nome d'ottone. Più lo svegli, dissi, più capisce le cose. Ma è inutile mandarlo in America. L'America è già qui. Sono qui i milionari e i morti di fame. Io dissi che Cinto avrebbe dovuto imparare un mestiere e per impararlo dovevo uscire dalle grinfie del padre. Sarebbe meglio fosse nato bastardo, dissi, doversene andare e cavarsela. Finché non va in mezzo alla gente, verrà su come suo padre. Ce n'è delle cose da cambiare, disse Nuto. Allora gli dissi che Cinto era sveglio e che per lui ci sarebbe voluto una cascina come la mora era stata per noi. La mora era come il mondo, dissi. Era un'America, un porto di mare. Chi andava, chi veniva, si lavorava e si parlava. Adesso Cinto è un bambino, ma poi cresce. Ci saranno le ragazze. Vuoi mettere quel che vuol dire conoscere delle donne sveglie? Delle ragazze come Irene e Silvia. Nuto non disse niente. M'ero già accorto che della mora non parlava volentieri. Con tanto che mi aveva raccontato degli anni di musicante, il discorso più vecchio, di quando eravamo ragazzi, lo lasciava cadere. O magari lo cambiava a suo modo, attaccando a discutere. Stavolta stette zitto, sporgendo le labbra, e soltanto quando gli raccontai di quella storia dei falò nelle stoppie, alzò la testa. «Fanno bene sicuro», saltò. «Svegliano la terra». «Manuto», dissi, «non ci crede neanche Cinto». «Eppure», disse lui, «non sapeva cos'era, se il calore o la vampa o che gli umori si svegliassero. Fatto sta che tutti i coltivi dove sull'orlo si accendeva il falò davano un raccolto più succoso, più vivace. Questa è nuova, dissi. Allora credi anche nella luna? La luna, disse Nuto. Bisogna crederci per forza. Prova a tagliare a luna piena un pino. Te lo mangiano i vermi. Una tina la devi lavare quando la luna è giovane. Perfino gli innesti, se non si fanno ai primi giorni della luna, non attaccano. Allora gli dissi che nel mondo ne avevo sentite di storie, ma le più grosse erano queste.
Anguilla passa molto tempo con Cinto e non condivide le idee di Nuto sull'importanza dei falò per un buon raccolto e il suo atteggiamento irrita l'amico e segna il distacco del protagonista dal mondo contadino nel quale aveva vissuto la sua giovinezza. È inutile che Nuto trovasse tanto da dire sul governo e sui discorsi dei preti, se poi credeva a queste superstizioni come i vecchi di sua nonna.
E fu allora che Nuto, calmo calmo, mi disse che superstizione è soltanto quella che fa del male. E se uno adoperasse la luna e falò per derubare i contadini e tenerli all'oscuro, allora sarebbe lui l'ignorante e bisognerebbe fucilarlo in piazza. Ma prima di parlare dovevo ridiventare campagnolo. Un vecchio come il Valino non saprà nient'altro, ma la terra la conosceva. Discutemmo come cani arrabbiati un bel po', ma lo chiamarono in segheria e io discesi lo stradone ridendo. Traversai il Belbo sulla passerella e mentre andavo rimuginavo che non c'era niente di più bello di una vigna ben zappata, ben legata, con le foglie giuste e quell'odore della terra cotta dal sole di agosto. Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il suo respiro e il suo sudore. E di nuovo, guardandomi intorno, pensavo a quei ciuffi di piante e di canne, quei boschetti, quelle rive, tutti quei nomi di paesi e di siti là intorno, che sono inutili e non danno raccolto, eppure hanno anche quelli il loro bello. Ogni vigna ha la sua macchia, e fa piacere posarci l'occhio e saperci i nidi. Le donne, pensai, hanno addosso qualcosa di simile. Io sono scemo, dicevo. Da 20 anni me ne sto via e questi paesi mi aspettano. Mi ricordai la delusione che era stata camminare la prima volta per le strade di Genova. Ci camminavo nel mezzo e cercavo un po' d'erba. C'era il porto, questo sì, c'erano le facce delle ragazze, c'erano i negozi e le banche, ma un canneto, un odor di fascina, un pezzo di vigna, dov'erano? Anche la storia della luna e dei falò la sapevo, soltanto m'ero accorto che non sapevo più di saperla.
Si chiude qui la seconda parte della lettura di La luna e i falò di Cesare Pavese, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giovanna More. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.